Radio instabile, not for the faint at heart.
Torniamo su Radio Instabile, questo è radiopapesse.org, siamo in diretta dal Maxi per parlare di pratiche artistiche, agricoltura, mondo rurale e radio. Dopo aver parlato, appena chiuso, il primo tavolo di discussione con Fabrizio Valente, Riccardo Franciolini e Donato Silveri a proposito dei semi e di tutto il quadro di legge che gira intorno e anche le prospettive future che girano intorno alla coltivazione dei cosiddetti semi antichi, siamo di nuovo qua con un tavolo invece dedicato all'intersezione, all'incontro, allo scontro fra arte, fra pratiche artistiche, fra linguaggi estetici e il mondo dell'agricoltura, il mondo della ruralità. Sono seduti con me, vado in ordine d'orologio: Gaetano Carboni, ci siamo già presentati, Emanuela Scari, artista al momento in residenza al Macro, Leandro Pisano di Liminaria Interferenze, che è tra l'altro uno degli ospiti futuri di questo tavolo conviviale di The Independent Food, e Carla Subrizzi, storica dell'arte e presidente della Fondazione Baruchello. Siamo qui insieme per parlare sia di processi rigenerativi rurali e del ruolo che possa avere e che ha l'arte in questi processi, ma anche di linguaggi estetici e come l'agricoltura nel corso del tempo, a partire dalle pratiche di fine Novecento, abbia o influisca sui linguaggi estetici degli artisti sia in Italia che all'estero. Inizierei, Gaetano, per riprendere la parola proprio da Apollinaria, con questa domanda: che ruolo ha l'immaginazione dell'arte nei processi di rigenerazione rurale e di aree marginali come quella in cui si trova ad operare Apollinaria?
Ma nel nostro caso un ruolo fondamentale, perché quando è iniziato il nostro progetto, soprattutto il luogo dove ci trovavamo era un luogo spento, in qualche maniera aveva appena superato una fase di intermedia, di appunto reimmaginazione dall'agricoltura precedente, pre-industriale, a quella nuova. E il luogo specifico dove si trova Apollinaria è un riflesso anche dell'abbandono dei campi, e quindi abbiamo pensato di rigenerare attraverso appunto questi progetti artistici il territorio in cui ci trovavamo, e l'immaginazione è stata un ruolo fondamentale non solo per pensare Apollinaria come progetto nel suo insieme, ma anche con riferimento a ciascun progetto degli artisti che poi sono stati invitati a lavorare con noi. Sono quindi tutti quanti partiti da un'idea magari utopica o non necessariamente realizzabile nell'immediato, e da lì questo ha creato uno stimolo per coinvolgere anche la comunità locale. Inizialmente questo coinvolgimento non c'è stato molto, perché c'era una frattura un po' troppo forte tra questi pensieri nuovi e le persone del territorio, che comunque erano dedicate esclusivamente alle pratiche agricole quotidiane, insomma, quindi c'era una frattura. Poi in particolare con il primo progetto dei Future Farmers da noi, This is not a Trojan Horse, questa separazione è stata in qualche modo annullata, nel senso che quello era un progetto che viveva grazie alla partecipazione della comunità locale. Loro sono andati nelle case, nelle fattorie, nelle strade a chiedere quale fosse il loro pensiero sul futuro della ruralità, quale fossero le loro, partendo anche dalle loro memorie. Mi ricordo sempre che una domanda classica che facevano ogni volta era: qual era la loro golden memory, cioè il ricordo più bello della loro vita nei campi, e quello in qualche maniera era pensato per essere anche uno stimolo per immaginare appunto il loro futuro. Quindi da quel progetto in poi questo coinvolgimento degli agricoltori e comunque della comunità locale in generale è stato fondamentale, non abbiamo più potuto fare a meno. Quindi il progetto successivo, che è stato quello di Fritz Hegg, era anche questo, era completamente viveva grazie alla partecipazione delle persone. E poi quest'ultimo è addirittura spinto anche oltre, perché in qualche maniera il suo obiettivo finale è quello di mettere questi microfoni in mano agli agricoltori e di rendere loro stessi protagonisti di questo progetto radiofonico e agricolo insieme. Quindi in qualche maniera loro, l'idea è quella di dare un inizio a questo processo, ma poi coinvolgere in maniera totalmente attiva la comunità del luogo.
Comunità che è molto, diciamo, sollecitata anche nei vari progetti portati avanti da Leandro Pisano, sia nel caso di Liminaria che di Interferenze. Ci puoi raccontare, Leandro? Mi piace molto questo post-digital storytelling, e mi piace anche molto l'idea del vostro lavorare con il suono e con l'ascolto come modalità di scoperta oltre il visivo di un territorio. In modo, voi parlate, tu soprattutto parli di terzo paesaggio sonoro. In che modo il suono nel vostro caso può servire a reimmaginare un territorio attraverso uno scardinamento delle temporalità, delle storie e della storia più in generale?
Ma io credo che il suono di per sé è un dispositivo che in qualche modo stimola l'immaginazione, la innesca, proprio perché consente un approccio alla realtà che è materiale, quindi che evoca gli elementi della materialità presenti nello spazio che ci circonda, ma al tempo stesso consente di abitare i mondi che attraversiamo attraverso l'ascolto, producendone insomma di infiniti che sono pari proprio alle soggettività che abitano questo paesaggio. Insomma, in qualche modo attraversare il paesaggio sonoro significa poter ricollegare gli elementi materiali di questo attraversamento ai ricordi, all'immaginazione, al bagaglio affettivo che ognuno di noi ha. Quindi questa proprietà, secondo me, potentissima che ha il suono e come dispositivo che ci permette di fare esperienza in maniera così ricca di un territorio, di un paesaggio, abbiamo cercato di metterli a disposizione nei progetti che abbiamo realizzato con gli artisti che sono stati in residenza da noi, sia con Interferenze che con Liminaria. Faccio riferimento adesso in maniera specifica agli ultimi 2 anni, all'esperienza che abbiamo avuto con Liminaria in questa regione marginale che è il Fortore Beneventano, una regione periferica, regione abbandonata, oggetto di flussi di migrazione all'esterno. Quindi si tratta di un territorio che insomma è in via di dismissione in qualche maniera. E la nostra idea è proprio quella, è stata quella che potesse essere possibile lavorare insieme alla comunità, co-creando dei processi attraverso i quali appunto riuscire a reimmaginare il territorio in una sinergia che in qualche modo mettesse insieme gli artisti ma anche le diverse componenti della comunità locale. Penso per esempio anche agli studenti. Un lavoro che stiamo cercando di fare è quello di spingere gli studenti e i ragazzi che non vedono un futuro nei loro territori a poter reimmaginare di riabitare i propri territori, di rioccuparli in qualche maniera attraverso il loro apporto, il loro contributo.
Quello che mi sembra ricorra un po' in alcune delle pratiche che sicuramente oggi affronteremo, ma anche nel lavoro di Emanuela, ma anche in alcune esperienze più recenti della Fondazione Baruchello, è il fatto che attraverso l'agricoltura si socializzi della conoscenza e della memoria, cioè che attraverso penso che l'agricoltura sia uno strumento di dialogo e di condivisione. Ad esempio, la Fondazione Baruchello ultimamente è stata attiva attraverso alcuni progetti che andavano incontro alle persone che cercavano di far tesoro, ad esempio anche nelle comunità femminili. Ci puoi raccontare, Carla?
Grazie. Non posso parlare della Fondazione Baruchello se non si accenna a un aspetto, non soltanto per un amore della storia o per un dovere, diciamo, nei confronti di questo luogo che è nato proprio da una trasformazione. Insomma, questo posto era nato 10 ettari di terra che poi si sono accumulati pian piano nei primissimi anni 70. E questa esperienza che Baruchello aveva condotto in questo luogo dal 73 all'81, sono un po' gli anni quelli, insomma, proprio dell'esperienza dell'Agricola Cornelia, costituiscono una sorta di fantasma, insomma, della Fondazione Baruchello. C'è un inconscio anche in questo posto, perché infatti c'è tutta una parte, io lo dico che è un po' l'inconscio della Fondazione, perché ci sono tutti i luoghi della mungitura, i vecchi capannoni dove si appunto accumulavano il grano, tutte le cose che venivano coltivate. E quindi dopo, quando questa operazione di cercare di fare un'esperienza, forse per quei tempi veramente, non voglio dire neanche precorritrice, però coraggiosa, non mi piacciono le cose che precorrono, mi sembra che poi ogni epoca possa anche ripensare a delle stesse cose, anche se ovviamente in maniera diversa, comunque invece un'esperienza coraggiosa, perché insomma erano tutti anni molto particolari. Sappiamo che lavorare all'esterno, lavorare nei territori, voleva dire fare la land art. E ancora oggi noi, anch'io come storica così dell'arte, mi arrabbio un po' quando dice Baruchello ha fatto la land art, non c'entra niente, no? Era un'altra cosa. Però allora o si faceva la land art oppure non si faceva niente, cioè le altre esperienze potevano essere così un po' di marca poverista, cioè eri un po' così vicino a quelle esperienze, ma insomma non si poteva pensare che un artista invece facesse un'operazione di questo genere, fondava una specie di cosa fittizia o comunque vera anche in parte, e con lo scopo di coltivare la terra e di pensare come l'arte potesse immaginare, potesse affiancare un'operazione di questo genere in una maniera che non fosse quella del contadino. Infatti la cosa molto importante, o comunque curiosa, interessante, e dico tutto questo perché sono gli elementi da cui possono essere partite poi delle altre idee che sono venute in questo luogo. Dicevo, ecco, questi libri che Baruchello anche ha scritto negli anni 70, 80 e che sono stati pubblicati in America, poi in Italia questo per esempio non è stato neanche mai tradotto, e che invece sono quei libri che un artista come Fritz, no, considera come la Bibbia di tutto quello che può essere stato il suo lavoro.
Stiamo per gli ascoltatori di How to Imagine, sì. A Narrative on Art, Agriculture and Creativity.
Esatto. E questo libro, dicevo, questi libri raccontano un po' queste storie, e dentro sono anche piene di situazioni che sono quasi al limite a volte dell'ironia, del ridicolo, perché per esempio Baruchello racconta sempre di tutti i problemi che c'erano nella campagna, perché e quelli che sono anche poi problemi attuali. Adesso, soltanto per fare una parentesi, noi abbiamo fatto un grandissimo progetto che è stato anche molto impegnativo con Muntadas, che voleva realizzare un orto, insomma, poi in una certa maniera abbiamo piantato 2 ettari di girasoli, e alla fine insomma, quando era il momento del raccolto e quindi dovevamo realizzare poi il suo progetto, questi girasoli erano cresciuti oltre misura. Noi eravamo impauriti, erano alti 2 metri con dei, non erano steli, ma insomma erano quasi dei piccoli tronchi, e non si poteva fare niente, cioè erano diventati dei giganti. E quindi questo tanto per dire che l'agricoltura, la campagna, la terra possono anche molto spesso dare anche risultati inattesi e che possono completamente distogliere da qualsiasi obiettivo che uno si era prefissato. Però dicevo, in questi libri era pieno di queste cose, no? Cioè proprio l'allevatore di pecore, che poi Baruchello era stato sia nell'agricoltura ma anche nella zootecnia, quindi l'esperimento era duplice, e per esempio era in corso quasi subito nella malattia delle zampe delle pecore. E tutto questo lui non l'ha mai raccontato nascondendolo o, diciamo, formalizzandolo così. Poi lui l'ha sempre detto: io non ero un contadino, ero un artista che però volevo fare una cosa che invece facevano i contadini. La mia fattoria ovviamente non era come quella che poteva essere accanto a me, che ce n'erano tante altre. E però, naturalmente, però, dov'era la differenza? La differenza, infatti, è lì poi il problema, no? Cioè la differenza che produce tutto un certo tipo di ragionamento, di riflessione, anche di coinvolgimento forse di tutte queste maestranze che poi sono sempre state coinvolte in questa operazione, ma insomma si era andati a fare un lavoro molto importante sulla relazione tra arte e agricoltura. C'è un mucchietto di semi di barbabietole piantate che producono 85.000, no, chili di barbabietole, e dall'altra parte invece il risultato del prodotto artistico quando questo va nel mondo del sistema dell'arte, delle gallerie e dei musei, e quindi un costo, cioè il costo di un mucchietto di semi, il costo di una pecora e il costo di un'opera d'arte. Questo è stato il lavoro che faceva Baruchello in quegli anni, che naturalmente erano anche gli anni 70, quindi era anche un lavoro molto politico, era un lavoro che era proprio, potremmo dire, non è stato mai citato questo nei libri o negli studi di critica istituzionale, ma era un po' un discorso di questo genere, perché quando tu porti il valore dell'opera d'arte al valore, diciamo, del prodotto, e quindi insomma tutto il rapporto tra valore uso e valore di scambio, come trasformano le economie e le produzioni, questo insomma era un lavoro abbastanza importante che nessun, credo, contadino in quel momento vicino a quella che era l'Agricola Cornelia stava conducendo. Allora, perché dico tutto questo? Se ne potrebbe parlare ancora di più, perché questo libro per esempio si conclude con tutte le marmellate, le conserve, le cose che erano state fatte dall'Agricola Cornelia, quindi una lista, una specie di archivio di tutte le produzioni che venivano fatte in quegli anni. Ma non era questo per dire che quando è nata la fondazione, quindi anche 15-20 anni dopo che era finita l'Agricola Cornelia, alle spalle c'era tutta questa esperienza. E questa esperienza incuteva una certa soggezione, no? Perché insomma la terra però era lì ed era tanta, no? Ci sono ancora 12 ettari di terra che possono essere coltivati, che possono essere lavorati. Allora l'operazione che noi abbiamo fatto all'inizio è stata quella invece di pensare, cioè ci andava di spostare proprio un po' l'obiettivo, questo è stato veramente determinato. E forse era pure un po' complicato, però insomma invece radicare in quel luogo non soltanto la patata o una volta ancora ripiantare il grano, eccetera, ma invece piantarci delle idee, delle forme di condivisione, delle forme di relazione inattese che potevano nascere anche intorno a dei progetti che potevano essere anche veramente molto sperimentali e condotti in questo luogo in maniera anche senza tempo. Infatti abbiamo fatto a volte delle operazioni che sono durate anche un anno, sulla condivisione, sulla relazionalità, sulla coesistenza proprio in questo luogo. Questo di lavorare anche, abbiamo intitolato queste cose proprio, avevamo fatto tutto un seminario sul tema della condivisione, un altro sui linguaggi nei territori in trasformazione, abbiamo fatto una specie di anche inchiesta nel luogo, come diceva Ilaria, alle donne che vivono intorno a Roma Nord, perché poi il fatto che lì ci sia l'immigrazione in queste situazioni, come dicevi anche tu, è normale, perché quando vivi in periferia, è chiaro che non puoi avere 10 ettari di terra al centro della città, quando vivi in periferia siamo pieni ormai, cioè nel mondo della trasformazione urbana questa gente vive nella periferia, vive anche fuori dalla città, lì c'è Formello, ci sono tanti paesi che non sono neanche Roma, e quindi noi ci siamo voluti interrogare, abbiamo fatto un progetto, dentro un progetto che si chiamava Dislocazioni, e cioè come la fondazione poteva essere come una specie di cosa che saltava anche intorno al territorio, noi volevamo capire le donne anche che sono vissute in campagna, che sono state contadine o che lavorano appunto soltanto come manodopera all'interno di fattorie, di luoghi di questo genere, oppure quelle che sono diventate imprenditrici e che oggi gestiscono situazioni come zolle, no? Come queste situazioni che coltivano e portano a domicilio la produzione. Allora è venuto fuori un dibattito anche molto interessante al femminile, perché queste donne sono persone che hanno fatto le esperienze anche più varie e che ci raccontavano anche tutti i problemi del vivere in un discorso così legato alla campagna, al mondo contadino. Però mi fermo.
Questa esperienza mi fa venire anche molto in mente il ruolo delle donne negli anni di guerra con i giardini urbani, no? Con gli orti urbani, i cosiddetti all'americana i Victory Garden. Alla fine l'uomo in guerra era la donna a casa che oltre ovviamente a lavorare nell'industria doveva procurarsi il cibo e coltivarlo nelle condizioni ovviamente più disastrose e disagevoli, che spesso voleva dire coltivare negli aiuole o nelle piazze. Quindi questo ruolo generativo della donna che torna nell'arte e fuori dall'arte è ovviamente sempre molto positivo, anche perché ci riporta forse più in un'ottica di si parlava prima di land art, delle relazioni, ma soprattutto delle differenze rispetto alla pratica anche di Baruchello in quegli anni. E mi ha sempre molto colpito il machismo, un po' anche l'antropocentrismo di queste pratiche, che andavano o per sottrazione spesso di terra o per accumulo di terra in determinati ambienti, ma che sempre ritornavano un po' all'idea di confrontare l'uomo con una natura che spesso era sublime, spesso era magnifica. Pratiche che oggi non trovano magari neanche un senso in un periodo come quello di oggi, in cui magari più l'esperienza, ad esempio, di Emanuela, che lavora sempre con la terra come portatore di conoscenza, come portatore di veicolo di scambio anche di memoria e di sapere. C'è un approccio un po' femminile in questo, che differenzia molto dal, che insomma mi vengono in mente quei tagli nel deserto del esatto. Ci racconti com'è nata il tuo interesse per la terra e come sta andando avanti?
Saluto a tutti, grazie di avermi invitato. E il mio interesse per la terra è una cosa che parte anche dai sensi, nel senso, mi piace sporcarmi di terra, mi piace l'odore della terra, e quindi come materia per fare arte mi ci sono trovata sempre molto a mio agio, e quindi da lì poi il ragionamento mi ha portato a interrogarmi del perché e di cosa poteva nascere dalla terra. E appunto il rapporto dell'uomo con la terra ha, diciamo, stimolato determinate riflessioni, anche il rapporto alla land art, ad esempio, di cui hai appena accennato, perché c'è sempre, diciamo, un certo fascino anche, no, di questo il sublime dell'uomo che agisce e modifica questa terra, però è anche in un modo abbastanza, che è un po' l'esempio di quell'epoca, cioè di quando l'uomo ha un po' iniziato a esagerare nel modo di interagire con questa materia e con la terra, quindi usando dei bulldozer, quindi mettendo un mezzo fra sé, cioè fra il proprio corpo, il corpo terra, un mezzo davvero ingombrante. E in questo momento invece, quindi negli anni 2000, mi sono sentita di voler invece recuperare una dimensione, diciamo, più uno a uno, cioè con una scala diversa, cioè quindi una questione di scala. Non so se questo forse è più femminile rispetto al machismo magari di quegli anni, forse, però sicuramente è un'attenzione che... diciamo che mi riporta appunto ad esempio ad un mestiere come quello dell'agricoltore, che ha un rapporto uno a uno, almeno, diciamo che in un'agricoltura della rivoluzione verde, quindi di tutto un andamento in cui si usano grandi macchine, grandi trattori, no, anzi è molto vicino invece proprio a questo atteggiamento della land art, in cui anche il tipo di macchine erano quasi le stesse, no, che venivano utilizzate, mentre invece adesso l'agricoltura biologica, biodinamica, la permacultura, insomma le tante sfaccettature di un rapporto diverso che l'agricoltura ha ricominciato a vedere come qualità del vivere, insomma, riporta, insomma, la relazione tra l'uomo e la terra a una scala più umana, uno a uno, diciamo. Quindi l'uomo rimane sempre comunque un po' al centro, ma spostandosi però da questo antropocentrismo, ma mettendo la vita al centro, secondo me. Quindi potremmo parlare di biocentrismo, comunque una tendenza a mettere le dinamiche, i processi vitali che l'uomo maneggia, perché comunque fare l'agricoltura è una forma di cultura, quindi è il modo in cui l'uomo modifica la natura per la propria sopravvivenza. Una piccola parentesi, l'altro giorno qualcuno mi chiedeva se stessi lavorando sulla natura, e gli dissi no, io sto lavorando sulla cultura. È una piccola sfumatura che però vuol dire tanto in realtà, soprattutto in questo momento in cui si parla molto di queste cose e quindi si tende un po' a volte anche a travisarle. E il mio interesse, in particolare rispetto a tutte queste possibilità dell'agricoltura, è legato alla biodinamica. Quindi è una visione abbastanza particolare in realtà, che comprende anche l'atteggiamento biologico, quindi che segue la logica della vita. E la biodinamica mette al centro sempre l'uomo, perché deriva comunque, è all'interno di un pensiero più ampio che è quello dell'antroposofia steineriana, eccetera. Però appunto mantenendo l'equilibrio, ecco. L'uomo c'è, l'uomo agisce, però tende a rispettare, a mantenere questo equilibrio.
Leandro, tu che ci siamo scambiati una serie di mail l'ultima settimana in cui mi hai segnalato diverse esperienze anche internazionali di collettivi o di residenze che hanno proprio questo interesse specifico per la terra e per diciamo il mondo rurale. Mi viene in mente Cultivator e molti altri. Secondo te è un interesse transnazionale? C'è un interesse generazionale che va al di là del confine? E in cosa si riscontra? Un sentire comune, quello che unisce il collettivo, la residenza brasiliana a quella del Colorado, a quella abruzzese?
Assolutamente sì, credo che questo sia un fenomeno in espansione negli ultimi anni, credo almeno nell'ultimo decennio. Le pratiche relative all'agricoltura in intersezione con l'arte sono diventate sempre più diffuse, accompagnate appunto da una, come dicevi tu, da un atteggiamento finalizzato alla condivisione, alla relazionalità, ai processi di co-working, di co-living. E credo che tutto ciò sia determinato da una serie di fattori che sono abbastanza evidenti, cioè, a partire dalla trasformazione del movimento della land art tradizionale di cui parlava prima Carla, verso una nuova comprensione del rurale come una sfera complessa, come una sfera in cui agiscono forze, agentività sociali, politiche e culturali. All'interno delle pratiche dell'arte contemporanea. In secondo luogo, il riconoscimento da parte di teorici, accademici e critici e pensatori del rurale e dell'agricoltura come nuovi scenari per riflessioni e dibattiti estetici, etici e filosofici, ma potremmo individuare altre motivazioni. Per esempio l'influenza delle pratiche sociali e comunitarie dell'arte urbana, anche che si espandono fino ad avere un nuovo interesse per le politiche rurali, ambientali ed economiche, l'importanza crescente delle tematiche dell'ambiente su scala globale. Insomma, ci sono una serie di fenomeni alla base di questo nuovo interesse che si concretizza a livello internazionale intorno a queste pratiche, che in qualche modo determina anche dei terreni comuni sui quali incontrarsi e attraverso i quali instaurare delle collaborazioni e delle cooperazioni a livello internazionale.
Sì, questo è vero anche ad esempio nel caso di Future Farmer, che hanno iniziato proprio in ambito urbano, no? Cercando di portare il naturale all'interno della città con progetti già a partire dagli anni 90, e che poi piano piano si sono spostati sempre verso la campagna. Ad esempio lo stesso Fritz Egg, che da itinerante e urbano è diventato rurale e sedentario, ha preso, ha comprato pochi mesi fa una vecchia comune a nord di Los Angeles, in California, una comune che si chiama Salmon Creek Farm, in cui per decenni e decenni hanno vissuto artisti, ma anche agricoltori e giardinieri, in una situazione veramente da comune degli anni 70. Questa comune è stata poi piano piano abbandonata ed oggi è stata riacquistata e diciamo piano piano verrà riconvertita anche questa in spazio di vita vera e propria per lui e per altri artisti. È interessante che in realtà questo spostamento dalla città alla campagna, voi vi trovate proprio nel mezzo, cioè nella periferia, e da sempre abitate quello spazio.
In realtà abitiamo a Roma, quindi è ancora più complicato, cioè abitiamo a Monteverde Vecchio, al centro di Roma, perciò andare lì sono 25 chilometri e la tentazione a volte di fermarsi, ci siamo ritagliati un piccolo spazio per poter dormire, e è molta perché ogni volta altrimenti devi fare un'ora di strada per andare e tornare, e questo non è una cosa, sicuramente una perdita di tempo. Però nonostante questo, certo, vivere là, noi all'inizio proprio la fondazione si era posta questa specie di premessa, cioè visto che si trova in una situazione periferica, noi portiamo invece un centro della città fuori dal centro della città e lì facciamo tutte quelle cose che invece si dovrebbero fare al centro perché è più comodo, perché invece no, le facciamo là, le facciamo lì che è molto più complicato. Però per esempio i nostri seminari sono stati dei seminari che e sono ancora, insomma, quando riusciamo a portarli avanti, sono dei seminari che vanno avanti dalla mattina alla sera e la gente ci dorme, appunto, ci voglia per forza la residenza. Il tempo si rallenta moltissimo, non è un tempo di 2 ore fare il workshop e poi te ne vai via perché fai un'altra cosa. No, ci devi proprio stare se lo vuoi fare, altrimenti non lo fai e non fa niente. Quello che per esempio dicevo prima, che può essere anche un elemento interessante, è che quando noi abbiamo fatto questi progetti di interviste a queste signore, a queste donne del luogo, oppure abbiamo fatto interviste ai contadini perché volevamo fare delle lezioni fatte da loro, per insegnare a fare un orto. E questo era interessante non perché poi pensavamo che la gente dovesse fare per forza l'orto, ma sapere come nasce una cosa, come si pianta una pianta, come nasce il grano, poteva essere utile anche nel momento che vai a comprarle al supermercato, che la sai forse riconoscere se quella cosa è stata fatta in un modo o in un altro. Quindi comunque è una cultura, no? Cioè tu cercavi di introdurre degli elementi che sembrano che appartengano per forza ad altre situazioni. Ecco, e queste cose qua, però, quello che pure insomma è stato un po' una cosa che a noi ci veniva come problema, un po' in fondo, noi queste cose le abbiamo fatte con dei gruppi di giovani molto volenterosi, giovani che non erano artisti necessariamente, anzi erano anche più aspiranti curatori o critici piuttosto che artisti, perché ci sembrava che questo lavoro lo potessero fare benissimo anche queste persone, lo potevo fare anch'io, andare a intervistare, chiedere, fare. Poi invece volevamo che tutto questo materiale diventasse una sollecitazione anche per l'artista, cioè per fare in modo che da lì in poi ci fosse poi la visione, cioè ci fosse l'immaginazione, ci fosse qualche cosa che poteva essere veramente uno scarto, no? Cioè qualche cosa che l'artista può veramente introdurre, però c'è tutta una parte anche di lavoro che a noi ci interessava fare, accumulare materiale, far diventare anche questa fondazione una sorta di archivio di esperienze che insomma potevano essere raccolte anche da gente che non era necessariamente artista o insomma che veniva lì per fare questo. E quindi questo era un altro aspetto, è stato un aspetto che noi abbiamo portato avanti anche questo come una scelta. E devo dire che è stato anche molto interessante perché poi i gruppi che hanno lavorato a questo tipo di lavoro ha cresciuto sicuramente la sua esperienza, e poi c'è stato anche nella relazione con l'artista, questo è stato tutto un fatto che è avvenuto, gli artisti che hanno lavorato da noi, a parte con Fritz che è venuto tante volte a visitare il nostro luogo e con dei progetti, ma anche Muntadas, ma anche Diego Bonetto e anche altri artisti che poi invece lavorando proprio in quella situazione e venivano fuori lavori che erano completamente fuori da questo, come per esempio Folci che fece una buca nella terra, cioè lavorare nella terra però per fare radicare nel territorio non soltanto una nuova piantagione ma un dibattito filosofico sugli temi del lavoro. E questo a noi ci sembrava anche che fosse qualcosa che toglieva un po' una retorica che forse purtroppo poi nei tempi più recenti è venuta fuori, no? Cioè questo fatto che ovviamente lo sappiamo tutti, l'ambiente è in crisi, il cibo non si sa se sopravviveremo a questa crisi ambientale, ma noi abbiamo pensato e volevamo portarla avanti così come premessa teorica, che insomma il paesaggio prima di tutto è un paesaggio mentale, è un paesaggio del cervello, qui abbiamo un nostro paesaggio, il paesaggio lo costruiamo ogni giorno anche con le cose di cui ci circondiamo, con le frasi che diciamo, con come siamo fatti, e quindi era molto importante lavorare su un paesaggio che poi costituisse naturalmente un interlocutore, ma che fosse anche un paesaggio in cui si radicassero forme di sensibilità e forme anche diciamo di responsabilità diverse da quelle che invece siamo abituati ad avere.
Rientriamo dopo aver chiuso la seconda parte del nostro tavolo con Carla, che parlava di responsabilità, ed è un argomento che in questo momento vorrei approfondire con voi, perché mi sembra molto interessante e anche molto importante come chiave di lettura di certi lavori, di certe ricerche, di certi progetti che vanno avanti per anni, che hanno il tempo di evolvere, un po' come il grano ha il tempo di adattarsi. Mi interessa il concetto di responsabilità perché, ad esempio, è uno dei grimaldelli, uno dei capisaldi della ricerca di Beuys, ad esempio, il concetto di responsabilità. Lo stessa responsabilità che alcuni artisti, che poi sono anche attivisti, si prendono in certe azioni. Mi viene in mente Barbara Van Dijk, che in Belgio è stata radiata, in realtà è stata licenziata dalla sua università per aver preso parte a una protesta contro l'Università di Ghent che sta portando avanti una ricerca sulle patate OGM. È stata fatta un'operazione di un collettivo che si chiama Liberation Field Movement. Hanno strappato le patate, insomma hanno dissotterrato parte di questo campo. Lei è stata evidentemente presa con le mani tra le patate ed è stata licenziata dalla sua università. Si è presa tutta la responsabilità del caso e tuttora è senza lavoro, perché nessuna università in Belgio la sta evidentemente riassumendo. Ma credo che il concetto di responsabilità, soprattutto nel caso ad esempio di Polinaria, ma anche di Liminaria, che proviene da uno storico ormai piuttosto datato, sia molto relazionato all'idea di tempo che viene data all'artista per sviluppare una ricerca. Ad esempio, Gaetano, da quanto state lavorando per i Future Farmers?
Con i Future Farmers lavoro dal 2010, in realtà prima, perché questo, il primo progetto era stato pensato per il Walker Art Center di Minneapolis, però per ragioni politiche non è stato possibile farlo lì e quindi poi hanno deciso di farlo in Abruzzo. Ci sono progetti che abbiamo iniziato già prima e che comunque continuano nel tempo, che hanno richiesto tantissimi anni per essere completati. Ad esempio c'è un progetto degli artisti che è un collettivo francese, che hanno iniziato da noi a scrivere un libro sul, diciamo, riassuntivo del loro lavoro, tratta delle emissioni umane in atmosfera di qualsiasi genere, insomma, dal fumo di tabacco alle emissioni industriali. Questo libro è stato iniziato appunto nel 2009 e noi abbiamo seguito tutta quanta la fase di gestazione del libro. Da noi hanno realizzato anche una edizione limitata che è fatta integralmente di tabacco, quindi è un libro sostanzialmente fumabile, che è stato coltivato da noi nel 2009 e verrà presentato questo dicembre a Parigi. Per cui questo è proprio un processo organico che è andato avanti per tutti questi anni. Si tratta appunto di seguire l'idea degli artisti e di diciamo, sposare il loro pensiero e lavorare per molto molto tempo insieme. Quindi, poi in alcuni casi si creano delle collaborazioni che durano negli anni e che portano ad a progetti diversi, come nel caso dei Future Farmers, ma in generale noi non abbiamo un tempo minimo o massimo di durata dei progetti. Anche ad esempio quello di Fritz Hegg da noi era proprio pensato.
Scusate.
Era pensato per essere un progetto stagionale, per cui c'erano dei periodi in cui lui veniva e lavorava da noi ogni stagione, e quindi è durato un anno. Quindi sono spesso collegati al tempo agricolo, al tempo della natura.
Ma aumenta il senso di responsabilità per ad esempio, Leandro, per tu che produci o pensi a questo tipo di residenze o questo tipo di lavoro sul territorio, quando l'artista e quando tu entri in contatto con le comunità? Cioè, aumenta perché ti senti di mettere in ballo rapporti, diciamo, dimensioni più alte rispetto alla committenza del singolo lavoro artistico?
Assolutamente sì, questa sensazione l'ho avvertita in maniera più forte negli ultimi due anni con il progetto Liminaria, quando appunto abbiamo in qualche modo cercato di realizzare un lavoro un po' più complesso che partisse dalla residenza artistica e in qualche modo coinvolgesse diversi livelli a diversi livelli l'intervento delle comunità locali del Fortore di questa regione. E a proposito del discorso del tempo, è interessante quello che diceva Gaetano. Il tempo, per esempio, per Liminaria è un aspetto centrale, lo è stato quest'anno nella nostra riflessione, perché il tema di Liminaria quest'anno era proprio unmapping time, quindi demappare il tempo in qualche modo, quindi porre al centro della riflessione il tempo della ruralità, cosa significa nella percezione delle comunità locali che lavorano che sono iscritte in questo paesaggio della ruralità, complesso della ruralità, cosa significa il tempo, quindi dal tempo dell'agricoltura fino alla discrasia che esiste tra il tempo come viene percepito in questi territori e al di fuori di questi territori qui. E quindi questo argomento è stato proprio al centro del nostro lavoro quest'anno. al centro del lavoro dei nostri artisti. Penso per esempio all'indagine che hanno fatto Angus Carlyle e Chiara Caterina del limine del confine tra il tempo del giorno e della notte nei paesaggi fortorini. Penso anche alla rilettura del concetto di museo, perché noi abbiamo lavorato insomma in maniera molto forte su questo, all'interno di questo spazio che è lo spazio del Museo degli Orologi a San Marco dei Cavoti, del Museo degli Orologi da Torre, e quindi in qualche modo ci siamo anche chiesti ecco, nella rilettura museale del concetto di tempo, cosa significa oggi il concetto di museo della ruralità nella ruralità contemporanea. Si può riconfigurare questo concetto al di là degli stereotipi in relazione proprio alla definizione di museo della contemporaneità, oppure il concetto di esibizione, il concetto di mostra all'interno, mettendo in discussione anche per esempio non so, la stessa idea di museo della civiltà contadina. Siamo pieni di musei della civiltà contadina qui in Italia, molti ne abbiamo anche noi qui a sud. Insomma, quello, ritornando al discorso della responsabilità, quello che su cui ci siamo concentrati nel corso del tempo e stiamo cercando di concentrare la nostra attenzione negli ultimi anni è la definizione di un atteggiamento critico verso la ruralità, di un approccio che eviti qualsiasi rappresentazione nostalgica della ruralità stessa come un elemento perso per sempre, ma che invece in qualche modo si cerchi di rileggere questa categoria del rurale come appartenente a tutti gli effetti al milieu della modernità, della contemporaneità, quindi la ruralità come un elemento attivo nei processi della globalità contemporanea.
Torna questo discorso anche in seguito alla prima conversazione in cui si parlava dell'etichetta troppo stretta del grano antico, no? Vi faccio una domanda che forse può essere anche la chiusura di questo tavolo, chiedendovi secondo voi qual è il futuro della ruralità, della cultura della ruralità. Partiamo da Carla.
Penso diversamente da 20 anni fa, cioè anche da 10 anni fa. Penso che oggi invece la ruralità, o comunque diciamo il fatto di ritornare all'agricoltura in una maniera differente, visto che anche può fare anche la differenza il fatto che molti giovani, e lo sappiamo anche nelle difficoltà che ci sono oggi per il lavoro, per tante questioni, decidono di prendere pezzi di terra e di cominciare a fare un grande noccioleto, allevare degli asini, fare un gregge di pecore, ma lo fanno anche dopo aver studiato, dopo aver fatto altre esperienze. Non voglio dire che ci arrivano da studiosi o da persone laureate, però è un'esperienza alla quale arrivano veramente come, non come un ripiegamento, ma come una scelta, cioè la scelta di dice se intanto ho pochi soldi, devo andare a vivere appunto in periferia, in una casa brutta, in una casa così, perché non fare una scelta più radicale? E questa scelta radicale la stanno facendo persone appunto giovani, 25-30 anni, ma la fanno anche i pensionati, cioè quelli che arrivano a 60 anni e dicono ma perché devo continuare a stare qua, posso fare... E quindi c'è una sorta di spostamento di energia, diciamo, di energia però viva, dinamica, soprattutto questa dei giovani, che ritornano a questa alla vita della campagna in una maniera molto determinata, come una scelta culturale precisa da assumere proprio nel mondo invece globale, e non lo fanno per essere contrari alla globalizzazione, ma lo fanno proprio pensando che lì si possano costruire altri tipi di rete, altri tipi di relazione, perché poi globale non è sempre una cosa negativa, ma è anche un qualcosa invece che vuol dire che il mondo in cui viviamo viaggia su dei parametri e su delle possibilità di relazione e collegamento che erano impensabili ai tempi della modernità. Quindi non bisogna confondere, cioè noi viviamo in un'epoca contemporanea e globale, e la globalità va anche vista insomma nella sua più buona, ottimistica prospettiva. Comunque ecco, questo fatto dei giovani, e poi gli artisti, questo è un altro fatto, noi ci aspettiamo sempre dagli artisti che ci diano visioni impossibili e qualcosa di inimmaginabile, quindi io mi auguro sempre di avere questa grande energia anche da parte loro.
Leandro?
Sì, il futuro, la ruralità futura è, vive dell'ipotesi, della, in qualche modo della potenzialità di poter reimmaginare da parte dei giovani il futuro in queste aree rurali e all'interno di questi territori. Sono territori che vengono percepiti come abbandonati, come poveri, come privi di futuro, ma in realtà, ecco, io credo che sia sempre una questione di sguardo. Attraverso il quale si guarda questi luoghi. A volte la ricchezza di questi territori è un elemento nascosto, forse perché il nostro sguardo è proiettato altrove, al di là dell'orizzonte, in una prospettiva differente. Quindi se si riesce a recuperare questa capacità di guardare al territorio, di riguardarlo, come dice Franco Cassano, nella duplice accezione di averne cura e guardarlo con gli occhi differenti, e quindi io credo che si possono innescare dei processi interessanti per poter ritornare a questo territorio, a questi territori in maniera differente, no? Si parla oggi tanto di concetti come la resilienza, l'antifragilità, la restanza, per citare anche Vito Teti. La nostra idea è che che i giovani possano comunque investire nel proprio futuro, anche magari maturando know-how al di fuori di questo territorio, però poi tornando a spendere queste competenze per immaginare un futuro diverso per i propri territori, per i territori rurali in cui essi vivono e dai quali essi provengono.
Una piccolissima parentesi, che appunto io mi trovo d'accordo, ma voglio soltanto dire questo, che la regione, gli enti statali italiani, che dovrebbero a volte sovvenzionare per diciamo sollecitare anche il lavoro nell'agricoltura, pagano pochissimo, 300 euro ad ettaro, se non fai niente. Cioè, se tu invece cerchi di fare qualcosa, si sa benissimo che tanto tra il lavoro che devi fare, la cosa, fino alla trebbiatura, le spese sono quasi di più, quindi sei invitato dallo Stato a non fare niente, a non coltivare, a lasciare la terra così com'è, e perché hai una sovvenzione proprio perché non fai niente. Quindi questa è la realtà, poi invece, diciamo, di quello che potrebbe essere un aiuto ai giovani o a chi oggi prende un'iniziativa di questo tipo.
Emanuela, no, intanto sto guardando gli agronomi e gli agricoltori qua davanti che voltano le spalle.
Io nella scelta di, appunto, di tornare a vivere la ruralità vedo anche la scelta di non delegare più la propria vita a qualcos'altro, cioè devi prendersi, quindi come atto di responsabilità, la propria vita sulle spalle, perché nei decenni precedenti, appunto, facendo altri tipi di lavoro, altri tipi di attività, insomma, si è un attimo delegato troppo, forse, e quindi appunto ricollegandosi anche al concetto di prima, quello della responsabilità. Quindi questo vedo, e questo ho visto nelle persone che ho incontrato, cioè nelle persone, ho fatto questo viaggio in cui ho incontrato 30 persone molto diverse l'una dall'altra, ma che in fondo avevano un sentimento comune, questo sentimento che non era solo appunto verso la terra, ma verso la vita, la propria vita, e quindi riuscire a fare attraverso dedicarsi appunto ad un ambiente rurale e a vivere in questo modo, a creare culture, a fare una scelta politica, che proprio loro definiscono politica, e sono assolutamente consapevoli di questo. Esatto, anche la consapevolezza è un altro dei punti centrali, secondo me, in chi fa un determinato tipo di scelta e che ho appunto potuto esplorare, e queste persone che ho incontrato mi hanno confermato, diciamo, un po' questa cosa. E rispetto appunto al recuperare questo senso della vita, se vogliamo, un senso in senso steineriano, c'è un po' una ripetizione, però in senso steineriano anche come uno dei sensi della percezione, perché insomma studiando la biodinamica e l'antroposofia, ormai i cinque sensi mi sembrano un po' limitati quando Steiner ne propone 12 addirittura, di cui uno è proprio il senso della vita. E in questo modo con la ruralità si scopre un'altra dimensione del tempo, no? di cui si parlava Tim, un tempo che non è più il tempo dell'orologio, ad esempio, non è più il tempo degli appuntamenti prefissati da un'astrazione, ma è il tempo meteorologico, è il tempo, un tempo ambientale. E questi sono tutti, diciamo, ingredienti di un tipo di vitalità.
Gaetano, chiudiamo con Polinaria. Come azienda e come residenza?
Come, sì, ma io sempre riallacciandomi al, al pensiero della, della responsabilità, penso di aver vissuto questo a livello proprio personale, come storia familiare, perché vengo da, da una famiglia di agricoltori e quindi ho sempre vissuto questi paesaggi, questo ambiente, queste storie come qualcosa che mi apparteneva e quindi in qualche maniera... Nel far nascere Polinaria c'è una storia che guarda sia al passato, alla memoria, ma allo stesso tempo al futuro. E credo appunto nella ruralità come un ambiente che, da cui possono nascere dei valori che abbiano il carattere della universalità. E quindi questa è anche l'idea di abbinare all'azienda agricola un progetto di ricerca artistica, perché come diceva Carla prima, credo che gli artisti abbiano questo potere e questa forza di immaginare il futuro e di guidare verso di esso insieme con il coinvolgimento di chi vive poi la quotidianità di questi posti.
Bene, grazie a tutti per aver contribuito così positivamente anche, dai, alla fine con un'apertura di immaginazione verso il futuro della ruralità. E noi torniamo domani mattina sempre qua dal Maxi con Radio Instabile su Radio Papesse. Domani mattina parleremo di radio rurali, proprio del fare rete, del fare comunità intorno all'agricoltura attraverso il medium radiofonico, e lo faremo con Andrea Borgnino alle 11 e poi parleremo di qualcuno che davvero ha cambiato prospettiva, il barone rampante di Italo Calvino, con alcune letture e commenti di Marco Belpoliti. Seguirà un tavolo sempre di nuovo di confronto con Salvatore Iaconesi, artista e ricercatore membro del network Ubiquitous Commons, Guido Smorto, che è un economista dell'Università di Palermo specializzato in sharing economy, che parlerà dei modi di consumo collaborativo del cibo, e il nostro Tiziano Bonini, che farà un po' da moderatore e ci parlerà invece di tutte quelle pratiche di produzione indipendente di contenuti e di informazioni. Questo è il programma di domani, noi vi lasciamo al Maxi, visitate la mostra, visitate il museo e ci sentiamo domani mattina alle 11 su Radio Papesse.